Buongiorno a tutti. Bene, anche questa festa abbiamo ricevuto tanto cibo e in abbondanza. Parlo del cibo spirituale, che questo non fa assolutamente male, ma porta solo bene a tutti noi. E di questo cibo noi non dobbiamo avere mai abbastanza, mai essere sazi. E questo perché è per la nostra crescita. Si è parlato in questa festa di tanti argomenti, del peccato, della sofferenza che porta, della giustizia, dell'ingiustizia, dell'amore di Dio e del suo conforto, della salvezza. Abbiamo toccato tanti punti, della resurrezione, quella promessa che noi attendiamo. Infatti l'argomento e il tema del mio messaggio è la promessa. Però questa è una promessa speciale, che è una promessa per Jonathan. Dopo capiremo perché questa promessa è diretta a Giacomo, a Jonathan. Però vi chiedo uno sforzo in questo messaggio. Immaginate di essere nell'ottavo giorno. Abbiamo sentito, abbiamo avuto l'opportunità di capire l'ottavo giorno, la salvezza. Quando ci sarà la resurrezione e milioni di bimbi risusciteranno. Sappiamo che molti conosceranno Dio per la prima volta. Uno di loro, appunto, è Jonathan. Dio lo chiamò prematuramente per toglierlo dalle ingiustizie e dalla sofferenza inflittegli dai suoi aguzzini, che erano genitori adottivi. In seguito vedremo poi in dettaglio questa storia. Ma prima di raccontare la storia di Jonathan, andiamo in Secondo Pietro, al capitolo 3, versetto 13, che parla proprio della giustizia. Secondo Pietro 3, 13. Parliamo anche della giustizia, della promessa, la promessa che noi attendiamo. Secondo la sua promessa, dice il versetto 13, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia di Dio, appunto. Ancora in Ebrei, possiamo andare a vedere al capitolo 10, versetto 16, nella promessa metterò le mie leggi nei loro cuori, nei nostri cuori, e le scriverà nelle nostre menti. E ancora in Isaia 32:17 c'è la descrizione dell'opera che farà in noi. L'opera della giustizia sarà la pace, e l'azione della giustizia che porterà tranquillità e sicurezza, non per un po', ma per sempre. Stupefacente, vero, queste tre promesse? Ciò che aspettiamo, ciò che i nostri cuori desiderano. Questo mondo, come sappiamo, ha perso quello che è la vera coscienza di Dio e non può dare giustizia, perché senza coscienza dell'amore di Dio non si può dare giustizia. Perché la vera è unica, e non ce n'è altra, unica giustizia, viene da cosa? Viene dall'amore di Dio, non può essere diversamente. Per noi questo è molto chiaro, lo sappiamo, e il mondo non conosce questo amore. Quindi il titolo di questo messaggio è proprio la promessa di giustizia. Quando avverrà questo? E che giustizia sarà? Sarà e avverrà quando la venuta di Cristo a stabilire il suo regno. E oltre a stabilire il suo regno, stabilirà una giustizia perfetta, che sarà compiuta per amore dell'umanità. Quando sarà il ritorno di Cristo, accadrà che sarà tempo di cosa? Di vera giustizia. Perché questo mondo, come ho detto, ha perso la vera coscienza di Dio e non può dare la giustizia, perché la vera giustizia viene proprio dall'amore di Dio. Vediamo in Apocalisse 21:4 in Apocalisse 21,4, cosa accadrà? Qualcosa di meraviglioso che desidera il nostro cuore, la nostra mente, avverrà, che egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte. Abbiamo parlato della resurrezione, non ci sarà più morte, non ci sarà più cordoglio, né grido di dolore, perché le cose di prima sono passate. Questa è una promessa meravigliosa, meravigliosa. Ma la cosa che sta a cuore a tutti noi è che l'umanità vivrà, l'umanità intera vivrà come non mai nei secoli a venire. Di cosa? Di una giustizia divina, fenomenale. Sicuro che questo nobile sentimento sia nei nostri cuori, nei vostri cuori. Dio ha chiamato tutti noi a una cosa specifica, a sanare le ingiustizie, perché come sappiamo bene, dove vi è ingiustizia vi è grande sofferenza, i nostri occhi lo vedono nel mondo. Perché? Perché la terra è governata da Satana, che non rende mai giustizia. Sappiamo anche che l'umanità purtroppo spesso si gira dall'altra parte quando vede un'ingiustizia, perché non gli interessa. C'è egoismo nell'umanità. E il perché è scritto. È scritto in Romani, Romani 1,28. Se andiamo a aprire in Romani 1,28, abbiamo testimonianza di questo. Siccome è la motivazione, siccome non si sono curati di conoscere Dio, e questa è la chiave, Dio cosa fa? Dio li ha abbandonati. Li ha abbandonati a cosa? In balia della loro mente perversa, sì che fossero ciò che è sconveniente. Al versetto 29 vediamo il carattere di Satana che viene messo negli uomini, perché sono ricolmi di ogni ingiustizia, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia. Il mondo testimonia di tutto questo carattere di Satana, di omicidi, di contese, di frode e di malignità. Al versetto 30, ancora calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio. E qui, come dicevo prima, vi è il carattere di Satana che viene messo nel cuore degli uomini. Mentre sappiamo che Dio nel cuore degli uomini metterà giustizia, pace e amore per l'eternità. Noi soffriamo per l'ingiustizia del mondo, sono certo di questo, soffriamo. In questa vita noi siamo sottoposti alla prova per il giudizio, quindi la nostra sofferenza è una prova. Andiamo in secondo Tessalonicesi al capitolo 1, versetto 5, ne troviamo una ragione, perché questa, come dice la scrittura al capitolo 5, è una prova del giusto giudizio di Dio. Cioè, se noi abbiamo delle prove da superare, non dobbiamo ribellarci a Dio, ma siamo sottoposti al giudizio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio. Il regno di Dio non ci viene dato così per caso, ne dobbiamo essere degni, per il quale anche soffriamo. Quindi nell'ingiustizia del mondo, che siamo chiamati a contrastare con la nostra testimonianza, come Dio desidera istruirci. Come dice la scrittura, uniamoci tutti insieme in questo nobile sentimento che viene dato dallo Spirito Santo, perché diversamente da soli non ce la faremmo. Andiamo in Filippesi al capitolo 2, al versetto 2. Cosa ci dice, come dobbiamo comportarci? Rendere perfetta la gioia di Dio, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. L'unità dello Spirito. Adesso vi chiedo uno sforzo. Entrate in questo racconto e immaginate di essere Jonathan. Fate uno sforzo come stesse sognando, così riusciamo a entrare nella storia. Difatti, quando mio nipotino, che ha 4 anni, ci dice: nonno, raccontami una storia, spesso lo dice anche a mia moglie, e lui dice vuole essere partecipe della storia, perché nella storia ci deve essere sempre lui, Santiago. Ed è una cosa meravigliosa, perché lui vuole entrare nella storia, vuole essere protagonista. Quindi vi chiedo di imitare mio nipotino. Entriamo in questa storia, pensiamo di essere Jonathan. Ora vi racconterò appunto la storia di Jonathan, la sua triste storia purtroppo, e capirete il perché ho scelto lui come persona da incontrare per primo. Naturalmente questo lo potrò fare se sarò parte in Cristo nella prima resurrezione. Quindi nell'istante in cui Jonathan sarà portato in vita, e questo è un passaggio molto importante perché lo capirete nel racconto, Jonathan non avrà nessuno che lo accoglierà, salvo che Dio voglia che gli mandi degli angeli. Ma se così non fosse, io vorrei comunque essere lì. Vorrò essere lì per accoglierlo, abbracciarlo e rassicurarlo che tutto è finito, come promesso da Dio. Quindi sanare una grande ingiustizia. Sarà una grande ingiustizia, e chiederò naturalmente a Dio di mandarmi da lui. Sarà la più grande gioia che Dio potrà darmi. Naturalmente questo lo chiederò in virtù di quanto è scritto in Giovanni 16:24. Giovanni 16:24, Dio ci dice, la scrittura ci dice: chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. E io lo chiederò a Dio in virtù di questa scrittura. Questa, che racconterò nei dettagli, è una storia di grande ingiustizia ed è un caso aperto da decenni fa e risale al 1957. Se non ricordo male, 20 anni fa, ebbi la triste esperienza di leggere una notizia sconcertante proprio di Jonathan, un bimbo che all'età di 4-6 anni abbandonato senza vita in un bosco. E quindi pensate, se Dio non fosse intervenuto, quel bimbo sarebbe scomparso in quel bosco, ma Dio non permise che quella innocente creatura restasse abbandonata lì, in quel bosco, da solo. Infatti, alcuni giorni dopo che venne abbandonato dai suoi aguzzini, per amore di giustizia di Dio, uno studente avvertì la polizia di quello che nascondeva quel bosco. In breve, le autorità fecero di tutto per scoprire gli assassini, perché nulla, nessun indizio portava a chi l'avesse portato lì e il perché. Per cercare di dare un nome al bimbo, fecero delle cose straordinarie. In particolarmente un agente si dedicò per decenni alla ricerca dei genitori. Resero noto infatti tutte le foto, tappezzandole in ogni luogo. Il corpicino venne addirittura vestito con abiti adeguati per cercare di far sì che individuasse qualcuno, un genitore, un nonno, un parente qualsiasi, e riscattare quel bimbo che fu abbandonato in quel bosco. Ma pubblicando delle foto con la speranza che il piccolo fosse riconosciuto. Purtroppo tutto questo fu inutile. Il bimbo venne infine sepolto nel luglio del 1957. La storia, ahimè, sembrava sepolta per sempre con il corpicino del bimbo. Allora la domanda viene spontanea: ma allora nessun colpevole? E certo, nessun colpevole. E allora la domanda: ma dove sta la giustizia? Noi sappiamo che Dio non lascia nulla al caso, la giustizia sta nell'amore di Dio. È solo questione di tempo, stabilito. La giustizia sarà data anche a Jonathan. Ecco che dopo, pensate che questa storia mi ha tormentato per anni e anni. A volte ho avuto anche l'occasione di citarla in alcuni sermonetti nella congregazione di Milano. Ma dopo 45 anni di mistero, il caso sembra risolto. Un respiro di sollievo. All'epoca uno psichiatra contattò la polizia e dichiarando che uno dei suoi pazienti conoscesse la reale identità del piccolo. Pensate, giustizia sarà fatta? O forse era prematuro che Jonathan ricevesse la giustizia a questo tempo? Interrogato dichiarò che i suoi genitori, entrambi insegnanti, quindi non parliamo di gente folle, ma insegnanti, acquistarono, e qui che sta il dramma, tramite un mercato illegale, un bimbo che sarebbe dovuto essere una sorta di schiavo sessuale. E qui possiamo capire un bambino di quell'età lì, che capiscono i bambini a 4-6 anni, sono bambini che comprendono. E quindi pensate alla sofferenza grande che questo bambino ha potuto avere, senza genitori, in balia di due crudeli personaggi. E cosa accadde? Che gli furono trovate su questo bambino lividurie e varie incisioni di tagli evidenziate sul suo corpicino. Quindi questo bambino veniva anche torturato. Naturalmente queste cose venivano evidenziate dai medici che avevano esaminato a suo tempo il corpo di questo piccolo. Quindi pensate alla sofferenza e all'ingiustizia che questo bimbo ha potuto subire per anni. Chiaramente sarà stata una cosa bruttissima per questo bambino. Ma perché e cosa era accaduto a Jonathan? La coppia che l'aveva adottato aveva un altro figlio ed era quindi un giorno fra i due bambini iniziava una colluttazione e la madre adottiva intervenne a favore del suo figlio naturale, che era oltremodo anche più grande di Jonathan. E cosa accadde? Che durante il litigio la mamma colpì il piccolo in maniera violenta, uccidendolo. Questo bambino, il paziente, allora aveva solo 10 anni, quindi ritorniamo che è stato rivelato chi era questo paziente in età ormai adulta, che raccontava questa cosa. E ricordava bene di aver aiutato sua madre a nascondere il corpicino proprio nel bosco dove era stato ritrovato, in cui fu ritrovato. E quindi all'epoca ci fu una testimonianza nei giorni successivi all'omicidio. E qui vediamo un aspetto dell'ingiustizia del mondo, e che non è la giustizia divina di Dio. La sera del delitto, un'auto con una donna e un bambino passarono vicino al bosco e, vista la donna e il ragazzo, quelli che avevano appena abbandonato il bimbo nel bosco, gli offrirono un passaggio, ma la donna rifiutò il passaggio duramente perché alle sue spalle c'era il peccato il quale aveva lasciato nel bosco, Jonathan. La donna, comunque quella dell'auto che offrì il passaggio, segnalò l'episodio alla polizia, ma anche questa testimonianza non fu tenuta in considerazione, perché la giustizia dell'uomo non è una giustizia divina. Un racconto molto dettagliato dell'omicidio fu dato poi dall'ex ragazzo, ormai adulto, che all'epoca, come dicevo prima, aveva 10 anni. Le autorità non considerarono neanche vincolante il racconto per mancanza di prove reali, nonostante una confessione chiara e dettagliata, non praticarono la giustizia, non arrestarono e non misero in prigione questo adulto ormai. Quindi l'identità del piccolo rimane ancora oggi un mistero. Dunque, il mistero del bimbo resta custodito quando riceverà giustizia, cioè fino alla risurrezione, come ci promette Dio. Allora sarà una giustizia, quella giustizia eterna, e non solo a Jonathan, ma a milioni di altri bambini, perché questo è solo un piccolo episodio di ciò che succede nel mondo. Sappiamo tutti bene il male che persevera in questo mondo. Bambini che hanno ereditato gli effetti del peccato senza averne commesso alcuno. Diventano vittime innocenti. Però dopo tanti anni, e questo è il motivo perché ho scelto questo tema per questo giorno, dopo tanti anni, nel luglio, quindi 3 mesi fa di quest'anno, del 2017, come dicevo prima, mi sono tormentato per anni. Ogni tanto mi veniva alla mente, dico Jonathan, dicevo chissà se avremo l'opportunità di vederlo un giorno e così via. Ma la promessa di Dio ce lo conferma nella resurrezione. Quindi, parliamo di mesi fa, del 2017, dopo il ritrovamento del corpicino, forse furono individuati i colpevoli. Come avvenne? Mi arrivò un messaggio attraverso il cellulare di una notizia di questo genere, che appunto era stato ritrovato questo psichiatra e raccontava la storia che forse erano stati riconosciuti colpevoli. Quindi a questo punto ho detto, questo mi sembra un segnale che io debba condividere con i miei fratelli questa storia. Ma purtroppo i colpevoli, come abbiamo letto, non furono individuati. Purtroppo no. È così che va l'ingiustizia degli uomini, purtroppo. È così. E questo ci aiuta ancora a desiderare maggiormente la giustizia di Dio. E allora, mentre la giustizia di Dio, come sappiamo, è perfetta, infatti la sua promessa la possiamo leggere in Apocalisse 20:12. Cosa ci dà in questa promessa? E quindi in Apocalisse 20:12 possiamo leggere cosa avverrà. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, dove tutti saremmo portati a resurrezione. E i morti furono giudicati da che cosa? Dalle cose scritte nei libri, ma secondo le loro opere. E questo è importante. In Apocalisse, sempre al versetto 21, al versetto 3, ecco che accadrà qualcosa di meraviglioso. Egli cosa farà nelle sue promesse? Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate, quello che diremo a Jonathan. Il male non vi abiterà più, perché egli, la sua presenza, abiterà con noi. Essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio, sarà il nostro Dio. In conclusione, cari fratelli e sorelle, nel giorno della resurrezione di Jonathan, io, con concessione di Dio, e lo chiederò, accoglierò Jonathan e con me porterò anche mia moglie fra le nostre braccia, e gli dirò parole di conforto.